noi, come noi crediamo, che cosa ci fa fare questo Spirito di Dio che feconda, che trasforma, che rende umili. Possiamo dire con le parole della lettura breve che sostanzialmente ci fa fare una cosa sola. Ci chiede di tenere fisso lo sguardo su Gesù. Potremmo commentare con questo col titolo del convegno di Firenze, in lui il nuovo umanismo, tutta la nostra umanità rifiorisce. E noi vogliamo, in tempo di esercizi spirituali, tenere fisso lo sguardo su Gesù. Una persona per telefono mi ha chiesto: ma come sono gli esercizi? Io non ho mai fatto. Non... Ma cosa si fa? Si sta tutto il giorno in chiesa? Ecco. E, beh, non proprio, ma tutto il giorno tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Questo sì. Ma perché il nostro sguardo non venga mai distolto da Gesù, anche quando siamo immersi nelle cose, nei rapporti con le persone, dentro i problemi, eccetera, perché la grazia è questa, fare esperienza della intimità con lui, anche quando si è immersi per mandato suo, per compito suo, dentro l'umanità così com'è. Non così come la vorremmo, come lui stesso la vorrebbe, ma così com'è, anche molto lontana, molto estranea, molto reattiva, molto scomposta qualche volta. E noi ci facciamo aiutare in questo da chi ha tenuto lo sguardo fisso su Gesù. In fondo questo ascoltare Teresa possiamo dire che corrisponde all'esercizio fondamentale della vita cristiana di tenere fisso lo sguardo su Gesù. Lasciando che ascoltando lei penetriamo in questo mistero di Gesù. Lasciamo cadere ogni paura a questo riguardo, ogni incertezza. Ascoltando i suoi testi, la sua parola, la sua esperienza, la qualifica spesso così, possiamo crederla possibile anche per noi. Non basta dire è una grazia per lei e io. È una grazia per lei, per illuminare noi, ma anche per mostrare che di fatto questa indicazione di tenere fisso lo sguardo su Gesù e conformare la vita poi a questo sguardo, corrispondendo a questo sguardo, è addirittura la richiesta dello Spirito di Dio e quindi è la dimensione dell'esperienza di tutti. Non dobbiamo fare annotazioni che separano. Lei sì, io no. Perché lei sì e non anch'io. Lei perché anch'io. Con lei anch'io di più. Perché mi lascio condurre, è come se tu dai la mano, ti lasci prendere dalla mano di un altro che conosce. E certo, non sai, non conosci ancora, ma se gli vai dietro, conosci anche tu. E lui l'ha conosciuto prima, e va bene, ma adesso diventa tua questa esperienza. Intanto, Teresa, il testo che abbiamo citato questa mattina concludendo, dice che ha ricevuto dal Signore il dono della sua misericordia infinita. Attraverso essa contemplo e adoro le altre perfezioni divine. Allora tutte le perfezioni divine mi appaiono raggianti di amore. E la giustizia stessa, forse ancor più di qualsiasi altra, mi sembra rivestita d'amore. Dove per giustizia di Dio, o dalla giustizia di Dio, Santa Teresa ricava come conseguenza una cosa molto semplice quanto interessante. Quale gioia pensare che il buon Dio è giusto, cioè che tiene conto delle nostre debolezze, che conosce perfettamente la fragilità della nostra natura. E la sua giustizia non è per punirci. La sua giustizia, secondo Teresa, è perché così tiene conto di come siamo. Del resto, più stiamo lontani da lui e più lo sentiamo estraneo. E quindi più facile sentirlo come uno che giudica o condanna. Ma più lo conosciamo da vicino e più lo sentiamo così ricco di amore, che è possibile che non mi possa capire, comprendere, non possa essere a suo modo giusto anche comprendendo come sono e sapendo anche che le mie debolezze le può superare solo lui, o io le posso superare solo in lui, grazie a lui e per lui. Di che cosa dunque avrei paura? Sono tante paure, ma noi sappiamo che sostanzialmente queste tante paure che ci sono oggi, in modo particolare, sono conseguenza del non avere certezze, del non avere riferimenti, ma sono conseguenza del venir meno del rapporto con il Signore. Perché se questo rapporto si indebolisce, non dico si rompe, ma si indebolisce, viene un po' meno, non è decisivo nella vita, e tu perdi luce, perdi sostanza, perdi vigore. E allora l'incertezza aumenta e quindi anche con l'incertezza la paura. Ma addirittura noi sappiamo che esiste una paura di Dio stesso. L'uomo ha paura di Dio. Se non esce da sé e rimane ancorato a sé, ha paura di mostrarsi al Signore. Tenta di coprirsi, come se potesse nascondere allo sguardo di Dio qualcosa di se stesso. È un po' la fuga di Adamo, anche tentativo di sfuggire, di nascondersi, di velarsi a chi lo può penetrare fino in fondo. Del resto la grande parola di Giovanni Paolo II, non abbiate paura, non abbiate paura di Cristo. Per non avere le altre paure dovete anzitutto togliere questa e spalancare le porte a Lui. Teresa ci dà un esempio piccolo, nel suo piccolo ma molto grande. Ci conferma che tenendo lo sguardo sul Signore misericordioso ci viene tolta ogni paura. E se lo chiede, di che cosa dunque avrei paura? Il Dio infinitamente giusto, che si degnò perdonare con tanta bontà le colpe del figliol prodigo, non deve essere giusto anche verso me che sto sempre con lui. E Teresa, guardando il Signore, scoprendolo e conoscendolo sempre più, nella sua profonda realtà, non so se si può dire nella sua stessa natura, per questo ci vorrà la visione beatifica. Beh, adesso Teresa ce l'ha, ecco, ma quando scrivevo queste cose, però un po'. Per speculum et in enigmate, come dice Paolo, ma noi ci possiamo avvicinare alla visione di Dio. E quindi possiamo anche dire che chi con la disciplina del tenere lo sguardo su di lui penetra nel suo mistero, ne conosce le sue caratteristiche, ne riceve in dono, come nel caso di Teresa, di conoscere la misericordia sua infinita e anche le altre perfezioni divine, allora si può anche dire che penetra un po' nella natura stessa di Dio. E come si muove in rapporto a questo Dio giusto, misericordioso, a questo mistero abissale, che non ha limiti, per cui può sempre perdonare, può sempre manifestare misericordia. Ecco, Teresa fa riferimento a un desiderio, ma in questo caso non a un desiderio del suo cuore, a livello di altri desideri di cui abbiamo sentito, su cui l'abbiamo lasciata esprimere, nel senso che l'abbiamo ascoltata. Ma questa volta il desiderio è di Dio stesso, nel cuore di Cristo, nel cuore di Gesù. Un desiderio intensissimo. Quest'anno, il 9 giugno, festa della Santissima Trinità, ho ricevuto la grazia di capire più che mai quanto Gesù desideri di essere amato. È un po' quello che diceva anche Bernardo stamattina. L'amore esige di essere riamato, ma nel senso ama talmente l'altro, l'altra, che la desidera capace di riamare, di corrispondere alla stessa modalità, alla stessa misura di amore. Allora in questa contemplazione, certezza del desiderio di Gesù di essere amato o riamato, a che cosa pensa Teresa? Di offrirgli qualche fiorellino, qualche, beh, sta bene davanti al Sacro Cuore, qualche segno, che dice devozione, che dice onore. Dice una cosa tremenda, dice. Pensavo alle anime che si offrono come vittime alla giustizia di Dio, al fine di stornare e attirare sopra se stesse i castighi riservati ai colpevoli. E questa offerta di coloro che si offrono come vittima alla giustizia di Dio mi pareva grande e generosa. In effetti piccola non è, ed è più che generosa. Ma ero lungi dal sentirmi portata a farla. vittime alla giustizia di Dio, per, come dire, attirare a sé i fulmini e non lasciarli cadere sulla testa di altri, diciamolo in questo modo. Ma perché Teresa, che ammira questo, lo ritiene grande, generoso, è lungi dal sentirsi di fare la stessa cosa? Ed ecco che spiega il perché. Non so se è un testo che avete già
Sì.
anticipato nella vostra lettura e quindi potreste avere anche delle risonanze dentro. Potrebbero essere comunicate se volete. Dietro o dentro tutto questo, io vorrei mettere una domanda. Non ce la mette Teresa, ce la metto io. Teresa mi perdonerà, ma la scuola della misericordia mi perdonerà, certo. Ma ce la voglio mettere perché in fondo noi facciamo un sacco di cose, fin troppo, magari qualche volta. Poi credo che sostanzialmente diciamo tutto quello che facciamo lo facciamo per il Signore. E sarà vero anche questo. Ma la domanda, ma che cosa ogni giorno tu fai solo perché il Signore è il Signore? Lo fai quel giorno lì, in modo specifico, ti costa, però lo fai per questo. C'è qualcosa ogni giorno? Sì, d'accordo, l'intenzione complessiva, il senso ultimo è di fare per lui, ma qualcosa che ogni giorno ridica in modo fresco, significhi in modo sempre nuovo, con delicatezza. Ma anche proprio andando oltre il dovuto, così nella gratuità, qualcosa che tu riesci a mettere lì, e c'è questo è solo per te. È proprio perché sei tu, non c'è altro motivo. Non so. È una domanda che non necessariamente debba avere ogni giorno una risposta, però. Credo che sarebbe bello, darebbe tono, vigore, impedirebbe l'appiattimento, accaduto in una misura abitudinaria. Ecco perché mi sono permessa di metterla qui. Ma torniamo ad ascoltare Teresa, che dice, lo precisa lei stessa, dal profondo del cuore: «Oh Dio mio, soltanto la vostra giustizia riceverà anime le quali si immolino come vittime». Perché lì sembra esserci qualcosa che rende necessario questo, no? C'è stata una colpa, la colpa va riparata e quindi qualcuno si fa avanti, si offre. Ma il vostro amore misericordioso non ne ha bisogno anche lui? È sempre lui, è sempre il Signore. Lo guarda da questo, sotto questa dimensione, che è quella che ha toccato di più il cuore di Santa Teresa. E perché si fa questa domanda? Perché da ogni parte è misconosciuto, respinto. I cuori ai quali voi desiderate prodigarlo, questo amore misericordioso, si volgono verso le creature, chiedendo ad esse la felicità col loro miserabile affetto, invece di gettarsi tra le vostre braccia, di accettare il vostro amore infinito. E si interroga così, forse con qualche passaggio un po' elementare, ma certamente mosso dall'amore che viene dal cuore, che vuole entrare, vuole accogliere. Tra l'altro questa è una logica che sembra non esistere più nei nostri ragionamenti, nelle nostre riflessioni, nei criteri anche di proposta di vita, di proposta cristiana, educativa, eccetera, no? Nelle braccia di chi si getta la creatura? Forse lo si dice in un altro modo, non so, a chi ti affidi, con chi metti in gioco la tua vita, non so, voi lo sapete meglio di me perché avete un'altra età e conoscete più il presente che il passato, qualche volta un po' mi sembra che me lo fate capire benevolmente, no, beh, lo dico bello, mi piace questa cosa, no? Ho detto mi sembra anche. Eppure è il destino della creatura di buttarsi nelle braccia di qualcuno. È una spinta che accompagna ogni creatura. Tanto è vero che questo oggi è così diffuso, così anticipato, così senza regole che sembra dire è impossibile fare diverso, cioè, ma è naturale, ma va bene così. Speriamo che non ci siano conseguenze, speriamo che, invece di riflettere prima, leggere il presente com'è. Lo dice anche Gesù, che non siamo capaci di leggere in modo giusto il presente. Dipende dal tipo di comunione con lui, il poterlo leggere nella sua verità oggi. Dipende dalla nostra unione con lui. Sì, poi ci sono altri strumenti, come strumenti, ecco, ma sostanzialmente io credo che dipenda da questo che ho appena detto. E ci sorprende Teresa, quasi custodendo un pizzico di ingenuità, forse di semplicità. Oh Dio mio, il vostro amore disprezzato resterà dentro il vostro cuore? Quindi se nessuno mi vuole, cosa fa uno che sembra che nessuno vuole? Si rinchiude in sé. Ma al tempo stesso, pur con questa componente un po' di ingenuità, o meglio di semplicità, in fondo Teresa sfida questo amore. E sembra dire, io sono qua, io ci sono, ci sto. Io ti voglio proprio amare così. Mi pare che se voi trovaste anime che si offrissero come vittime di olocausto al vostro amore, notate questo passaggio, voi le consumereste rapidamente. C'è da aver paura, tra virgolette, eh? È un passaggio repentino, anche delicato. Mi pare che se voi trovaste, e ancora una volta ci sono, io voglio questo, voi le consumereste rapidamente, che vuol dire la vita diventa breve. Tempo si è fatto breve, indipendente poi da come lo si conta cronologicamente, ma si fa breve in questo modo. Mi pare che sareste felice di non comprimere le onde di infinita tenerezza che sono in voi. Come dire, se vedi questo fiore te lo prendi. Ecco. Se vedi questa Disposizione te la prendi fino in fondo, dal timore che questo amore di misericordia resti chiuso nel cuore di Cristo, all'impossibilità di contenerlo da parte del Signore Gesù, incontrando anime disposte così, disposte così. E fa un'ulteriore annotazione, bella e vera, tenendo sempre lo sguardo e sulla terra e sul cielo. Se la vostra giustizia piace di scaricarsi, lei che si estende soltanto sulla terra, perché dopo tutto è compiuto. Quanto più il vostro amore misericordioso desidera incendiare le anime, perché la vostra misericordia si innalza fino ai cieli. O Gesù mio, che sia io questa vittima felice. Lo dice esclamando, non domandando, che sia forse io. Sono forse io, Signore? No, auspica, prega, che sia io questa vittima felice. Consumate il vostro olocausto col fuoco del vostro amore divino. Può mai una vittima essere felice? Eppure si attesta nel martirologio, l'abbiamo visto altre volte. Lo vediamo nell'anno liturgico, se ci lasciamo educare da esso, che i martiri sono felici di dare la vita e di cantare fino in fondo per Cristo. Lo stesso Massimiliano Kolbe, mosso dal di dentro, no? Potrebbe dire da un istinto dello Spirito. Per istinto dello Spirito Santo, quindi l'istinto più nobile e profondo fa questo ed è felice. Ed è il martirio, non è che non lo sapesse, prende il posto di uno destinato a morire. Cioè non è che dice vediamo se va bene, ti prendo, ti porto fuori, oppure ti do un aiuto. No, è sostitutivo, è la logica del Cristo Redentore. Sostitutivo. Sostitutivo perché nella logica di Cristo, che è la logica della creazione, del piano di Dio, è comprensivo di tutti. Quindi abbiamo trovato un testo in questi giorni, no, in questi giorni, nel testo dell'Arcivescovo velocissimo questa mattina. Se tutto è creato in Lui, ha consistenza in Lui, allora lui è il senso di tutto, quindi in tutto con il pensiero e il sentimento profondo di Cristo. C'è questa relazione, c'è già questa relazione, è costitutiva del nostro rapporto con il Signore. Che io sia questa vittima felice, consumate il vostro olocausto col fuoco del vostro amore divino. E sempre dal Vangelo di ieri, gettare il fuoco sulla terra. E che fa questo fuoco? E consuma. Consuma, compie il sacrificio, compie l'offerta, compie la vita nello stesso amore di chi accende e trasmette questo fuoco. E in fondo il fuoco è lui. Allora io farei un'altra domanda, me la faccio e la esprimo. Da che cosa si misura l'intensità dell'amore mio per il Signore? Da dove trovo i tratti più caratteristici? Più autentici, che davvero la vita è spesa per amore del Signore. È simile a quella di prima la domanda, ma ulteriormente arricchita da questo passaggio di Santa Teresina. Sappiamo come si fa a misurare la febbre, ecco, ma come si fa a misurare, con quale termometro, la temperatura della propria vita spirituale, del proprio ardore di amore verso il Signore, che è la via per arrivare nel cuore di tutti. Anche Madeleine del Bref a questo passaggio, non con queste parole, perlomeno non mi viene in mente con queste parole, però a questo passaggio, stare alla presenza di Dio a nome di tutti, in quel momento lì, in quell'esperienza lì, tu prendi il posto di, non perché li vuoi sostituire, ma perché essendo la tua vita in Cristo, e anche la tua vita come quella di Cristo per loro, per ciascuno, e tu diventi offerta viva. Sull'altare accade questo, accade ogni volta. E qualche preghiera eucaristica lo dice, l'abbiamo altre volte commentata. Questo passaggio, questa trasformazione è infuocata. Ma dove lo vedo dopo? Nella esistenza quotidiana. Dove arde questa offerta nella esistenza quotidiana, nell'esperienza quotidiana? Qual è il segno che fa capire, che può far capire agli altri, per la gloria di Dio e per affacciarsi al mistero, ecco, qui c'è la presenza di Dio. Un altro, se scopre questo, può andare lontano. Può chiudersi, può rifiutare, può perfino calpestare, ma può anche a sua volta spalancare il cuore. E tutto questo lo ridice alla madre e ringrazia la madre. Perché? Perché se l'offrire la vita è un'attitudine di per sé, del discepolo di Gesù, offri la vita tua, no, canto lo dice, offri la vita tua come Maria ai piedi della croce. È l'attitudine, dovrebbe essere l'attitudine diffusa, normale, quotidiana, ecco. Ma se una deve fare questo, o sente di fare questo passaggio, di offrire la propria vita come vittima per. È una cosa grossa, non lo deve fare di sua testa, lo deve comunque affidare a un confessore, a un padre spirituale, a una madre in questo caso, al suo vescovo, se è un prete, non so, ecco, una cosa così deve venire dal profondo e deve comprendere tutto. E anche lei ha chiesto, no? È la madre ha permesso, madre cara, lei che mi ha permesso di offrirmi così al buon Dio. Lei sa quali fiumi, o piuttosto quali oceani di grazie inondarono l'anima mia. Ah, da quel giorno felice mi pare che l'amore mi compenetri e mi avvolga. Mi pare che ad ogni istante questo amore misericordioso mi rinnovi, purifichi l'anima mia, non lasci alcuna traccia di peccato, perché non posso temere il purgatorio. So che per me stessa non meriterei nemmeno di entrare in quel luogo di espiazione, perché soltanto le anime sante possono trovare adito adesso. Ma so altresì che il fuoco dell'amore, notate, è bellissimo questo, che il fuoco dell'amore è più santificante di quello del purgatorio. Come dire che chi brucia di amore, si lascia bruciare e consumare da questo amore, offrendosi così, bypassa il purgatorio. L'immagine del fuoco dice una potenza particolare. So che Gesù non può desiderare per noi sofferenze inutili. E che egli non mi ispirerebbe i desideri che sento se non volesse colmarli. Molto delicata anche con Gesù. Ma vedete come. Cioè, io non so se noi parliamo così con Gesù. Dico noi, dico io. Ecco, non voglio fare osservazioni. Però. Tempo anche riservato al Signore, penso lo troviamo, lo dedichiamo. Ecco, ma la qualità di questo tempo, di questa modalità di stare alla sua presenza, anche questo va verificato in un corso di esercizi. E come ancora una volta riesce a guardare i suoi desideri non come suoi e basta. E quindi come quel tipo di desiderio che alla fine ti trascina dove sospinge, ma come qualcosa che viene dal Signore e che il Signore è pronto a colmare. Cioè, non so, è proprio molto personale questo parlare con Lui. Non è un parlare di Lui a noi, ma a parlare con lui che trasmette a noi come a tutti quelli che hanno letto e leggeranno, hanno meditato e mediteranno. E comunque, e ancora, annota e consegna la dolcezza di questa che chiama la via dell'amore. Non c'è una via più esigente di questa. E quindi dovrebbe essere la più faticosa, invece è la più. È una via di dolcezza, non emotiva, non sentimentale, ma di quella dolcezza profonda che viene dal dulcis hospes animae, che è Gesù, con il suo spirito. Come mi voglio dedicare a far sempre col più grande abbandono la volontà del Signore. L'amore non è altro dalla volontà. Al cuore non si comanda. È vero, ma non è vero del tutto. E dipende a quale tipo di cuore ci si riferisce e dipende in ordine a che cosa, in ordine a chi. La volontà di Dio è la più potente realtà di amore. Il suo disegno promana da lì, è nella sua volontà, altrimenti non esisterebbe. Ciascuno di noi non esisterebbe se non fosse nella volontà del Signore che c'è una vita e una chiamata nella vita per ciascuno di noi. E quindi radicarsi nella volontà di Dio è radicarsi nell'amore, e la volontà di Dio è soltanto amore, perché è Padre, Figlio e Spirito, perché è Verbo incarnato, crocifisso e risorto, vivente, presente, in azione sacramentale nella vita della Chiesa per raggiungere tutti. E riempire tutti di quello che egli stesso ha manifestato e ha realizzato. Ecco, madre cara, tutto quello che posso dirle riguardo alla vita della sua piccola Teresa. Lei stessa sa ben meglio di me quella che io sono e ciò che Gesù ha fatto per me. Perciò lei mi vorrà perdonare se ho abbreviato molto la storia della mia vita religiosa. E così si conclude il manoscritto autobiografico A, il primo. Come si compirà questa storia di un fiorellino bianco? Forse l'umile fiore verrà colto nella sua freschezza oppure trapiantato su altre rive, perché c'era la possibilità di un trasferimento di Teresa in un Carmelo per fondazione. No, lì c'è la nota, va bene, l'avete vista. Lo ignoro, ma di una cosa sono sicura, ed è che la misericordia di Dio l'accompagnerà sempre, accompagnerà questo fiorellino bianco. E che mai esso cesserà di benedire la madre cara che l'ha dato a Gesù, accogliendo la professione, accettando che facesse questo voto, questa offerta. Eternamente si rallegrerà di essere uno dei fiori della sua corona, eternamente canterà con questa madre diletta il cantico sempre nuovo dell'amore. Io non aggiungerei nulla in questo momento. Domani e dopo domani mattina e pomeriggio altri testi di Teresa che porteranno a capire meglio ancora, meglio, un po' di più ancora. Dire meglio mi sembra eccessivo da parte mia. Per me, non per voi. E come questa via dell'amore si è dispiegata e si è scoperta sempre di più la sua vocazione nella via dell'amore. Quando ha trovato dove posizionarsi nella Chiesa, ha compreso tutto. Chi non è mai a posto nella Chiesa, chissà cosa prova. Poi le cose sono a livelli diversi, eccetera, però io proprio non aggiungerei altro adesso. Se volete, se c'è qualche desiderio o richiesta di condividere qualcosa, di chiarire meglio qualcosa, io non so poi se mi fate qualche domanda, se riesco a rispondere e a chiarire, però. Può chiarire anche una sorella se pensa di avere colto, compreso, eccetera, però non vorrei passare a chiacchierare, ecco, solo un po' trattenuti, ecco, da questo atto d'amore, come ce l'ha consegnato Teresa, magari con la possibilità di fare eco. In tutta libertà, se non c'è nessuno, va bene lo stesso, lasciamo.